rimettendo insieme i pezzi per preparare per oggi, mi sono detto che appunto non era, una volta tanto non era proprio la lettura giusta per il periodo di Natale, che proprio non funziona bene, però vabbè, ci pigliamo quello che viene e poi forse troveremo il modo di farlo andare d'accordo con Natale, insomma. Il testo di oggi è il testo di Esodo 20, testo molto conosciuto, dove conosciuto tra virgolette, nel senso che è molto conosciuto il suo contenuto, il testo molto meno conosciuto, perché è il testo del Decalogo, ma non in questa versione, quello che noi abbiamo nelle orecchie in automatico a memoria come il Decalogo, non è la versione di Esodo ma quella dei Deuteronomi. Ma a parte quello, questo testo è un testo che, proprio perché sta nei nostri ricordi di infanzia e di quelli che poi in genere si saltano a più pari, e qualche problema questo lo crea. In particolare poi noi lo collochiamo all'interno della riflessione che stavamo facendo, riflessione su, così, sulla nostra comune umanità, o la nostra difficile comune umanità, soprattutto di questi tempi. E il primo brano su cui abbiamo riflettuto a ottobre, che era il testo di Genesi, quello del peccato originale, ricordate, era un po' l'invito a riflettere sul tema, diciamo, di ciò che ci costituisce, no? Come umani, che è il desiderio in qualche modo impossibile di una cura assoluta di sé. Cioè, noi siamo strutturati per, diremmo nel linguaggio comune, per star bene, no? Per aver voglia di star bene, e il piccolo particolare è che per star bene abbiamo bisogno degli altri e che non potendo, e che essendo che anche gli altri sono strutturati per star bene, quindi non sono cose che possiamo semplicemente usare, no? Questo desiderio di star bene si deve sempre misurare col desiderio che anche gli altri stiano bene, ma non per motivi etici, no? Ma proprio perché strutturalmente, avendo bisogno di relazione, di relazionalità, no? Di altri per poter star bene io, sono sempre combattuto tra usare gli altri per il mio benessere o venire incontro alla felicità degli altri sperando che, se sono contenti, fanno star bene anche me, no? Lo sto dicendo in un modo molto terra terra, ma diciamo, la cura di sé, la cura dell'altro non sono una questione teorica, morale, che dice vabbè, io cura di me e poi, siccome sono molto buono, mi occupo anche della cura degli altri, no? Il testo di Genesi 3 ci mette di fronte al fatto che siamo costituiti da un desiderio impossibile, come se desiderassimo due cose che non possono automaticamente stare insieme pacificamente, no? Che sono sempre una richiesta su cui bisogna trovare un equilibrio, un esercizio, no? Un governo. E in questo senso ci riferivamo a quelle parole del libro di Lafon, La tragedia e il dramma, no? Che diceva, siamo costitutivamente, gli esseri umani sono costituiti come una tragedia, cioè dove di per sé appunto l'esperienza di dover governare, di dover pigliarsi una responsabilità e decidere e gestire un equilibrio, è un'esperienza originaria, perché i due beni sono entrambi necessari ma non possono crescere automaticamente tutti e due, no? E a volte questa tragedia si muta in dramma, cioè quando, e lì sì, si può parlare di male, di peccato, dei molti modi in cui si nomina questa cosa di responsabilità morale, quando di fronte a questa tragedia facciamo delle scelte di tipo riduttivo, no? Cioè, per esempio, cominciamo a considerare e trattare gli altri come delle cose, cioè privilegiamo in assoluto la cura di noi stessi e l'altro diventa semplicemente uno strumento, e da questo punto di vista c'è una responsabilità, no? Vedo delle facce così, non so. Comunque, questa è una distinzione originaria, no? Molto importante, perché nella misura in cui noi chiamiamo quel racconto il peccato originale, noi facciamo subito una lettura morale, no? Bene e male, la libertà mal giocata, tutte quelle cose che abbiamo imparato da piccoli, che sono vere, ma di per sé la questione fondamentale è che questo qualcosa, questa tragedia, non è immediatamente una tragedia morale. Cioè, essere umani è faticoso, ha un suo limite, no? Solo Dio può tenere la cura di sé e degli altri perfettamente in equilibrio, sempre, no? Noi abbiamo questo desiderio profondo che per sua struttura, poiché noi non possiamo aver cura di noi stessi senza gli altri, ci mette già nei guai fin prima che cominciamo a fare qualsiasi cosa, non so come dire, no? Poi certo, questo può avere a... diventa un appello di ordine morale, no? Cioè, mille volte io devo scegliere che cosa privilegiare, come governare, su quali criteri tenere questo equilibrio, ma di per sé il dato è pre-morale, no? Non dipende tutto dalla mia scelta, c'è un dato che è costitutivo del nostro essere umani, no? E il secondo testo che abbiamo visto, Geremia, la vocazione di Geremia, ricordate, era proprio l'idea che in questo però abbiamo un grande alleato, no? C'è un metodo, non so come dire, che è tipicamente umano e che è la parola, no? La parola che interrompe, no? E la parola che dice, e dicendo, apre alla possibilità che, per esempio, io possa rinunciare a qualcosa senza soffrire troppo, no? Perché per esempio spiego all'altro che lo faccio per lui, no? E questo diventa un modo, cioè la parola scabbiata, la parola rivolta, ascoltata, è una parola che ci struttura come umani perché ci consente di governare questo desiderio, no? All'altro capo della storia, Geremia è prima di Cristo, no? VI secolo avanti Cristo, 1850 per dire. Viene fuori un signore che si chiama Freud che scommette sulla potenza curativa della parola, no? E dice che un sacco di guai dell'anima, della psiche, si curano parlando, no? Cioè trasformando in parole, che dare nomi alle cose ci aiuta a sopportare meglio, no? Come dire, la linea di tensione è la stessa. O forse in qualche modo noi leggiamo dopo Freud e Geremia, quindi lo leggiamo così. E il testo di oggi è un approfondimento, non so, un affondo su questo tema della parola, perché credo che questo tema è decisivo, no? Nella storia dell'atrio siamo partiti da lì, no? Da un certo punto di vista, molti anni fa, 20 anni fa, la nostra questione era avere le parole per dirlo, no? Ritrovare parole per dire le nostre vite, per dire l'esperienza della fede, le sue esigenze, come ci sentivamo noi dentro la nostra esperienza di chiesa, per dirlo in un modo che non fosse semplicemente un racconto biografico di fronte al quale non si apre un dialogo, perché se io ti dico io sto malissimo, non è che tu mi puoi dire, ma secondo me, se io ti dico io sto malissimo, te stai zitto, stai a sentire, mi dici, ah, capisco, cioè, il racconto biografico mi impone di non emettere giudizi, no? E può essere il primo passaggio, ma poi ci vanno delle parole adulte, cioè delle parole su cui, se possibile, scambiare un giudizio, una valutazione, per costruire, no? Per distaccarsi dalla parola biografica e poter immaginare una nuova strada, trovare un nuovo equilibrio, fare delle nuove cose, no? Quindi siamo partiti da lì, e questo tema della parola, per chi è discepolo di Gesù, che è la parola del Padre, non a caso, non è un tema così indifferente, no? Dio crea con la parola, no? E salva con la sua parola che prende carne, e continua a parlarci, e così tiene in vita il mondo, no? Quindi, come dire, questo tema della parola come interruzione, no? Come possibilità che la relazione non collassi nel continuo combattere tra la cura di me e la cura dell'altro, no? Ma che la relazione diventi un nutrimento per entrambi, passa attraverso l'esercizio di una parola, no? E nel caso di Geremia avevamo visto proprio la potenza della parola che interrompe, la parola di Dio che entra e chiama, no? Noi chiamiamo questo nella tradizione cristiana vocazione, no? Però poi nei secoli quest'idea vocazione, a parte essere stata applicata solo ai preti o alle suore, poi adesso un po' anche chi si sposa, cioè quelli che non si sposano e non si fanno prete nessuno, se restano sempre tagliati fuori, ma a parte questo, che un po' è superato, però di per sé vocazione ha preso un tono che non è quello biblico, no? E che è il tono di in qualche modo prestazionale, tipico della nostra cultura, no? Come se ci fosse da qualche parte un grande libro dove Dio ha scritto il nome di ognuno, vicino a cosa deve fare, e tu ti sbatti tutta l'esistenza, poi a un certo punto arrivi di là e ti dice, lei, mi dispiace, ha sbagliato vocazione, no? Cioè, come se fosse una cosa che uno deve scoprire, no? E fare giusto, no? In realtà la vocazione è ovviamente un'altra cosa, soprattutto nel tema biblico, l'abbiamo visto l'altra volta con la vocazione di Geremia, è questa parola rivolta, no? che suscita la vita, che chiama in vita, no? che invita, no? e invitando muove, no? Ed è chiaro che poi la storia modifica questa parola, la raccoglie, la capisce, no? La capisce bene, ne capisce un pezzo, ne fa un pezzo, no? E questa cosa cresce, prende carne, prende storia, no? Una parola che interrompe, perché appunto chiama, crea un appello, no? Va bene. Allora, su questo scenario il testo di Esodo 20, il cui titolo l'avete visto nel programma, è invocazione, richiesta, dono e legge. Cioè la parola che interrompe non è solo vocazione, no? Siamo abbastanza abituati in ambito religioso, nel discorso religioso, a dire Dio chiama, no? E tutti poi hanno un retropensiero che dice sì, quando, come, a che cosa dice, perché non usa WhatsApp, non manda mail, non telefona, è un po' complicato, no? Ma lo dico così in tono un po' ironico, ma per dire che ogni tanto ci infiliamo in logiche che poi ci mangiano un casino di energie, no? A cercare di discernere delle cose che non sappiamo bene cosa sono, no? Ma allora è vero che Dio chiama nella sostanza, ma è altrettanto vero che il suo modo di chiamare ha una forma diversificata, no? Che la sua parola che interrompe è una parola che non è che si mostra come si aprono i cieli e improvvisamente c'è scritto stella, virgola, no? Fai questo, cioè non funziona così, no? Funziona in modi molto diversi, no? E da questo punto di vista mi sembra che la struttura fondamentale della parola, che va dunque ricercata nella storia, nelle cose, nelle persone, negli avvenimenti, ricercata in ciò che ci succede nelle nostre vite, è esattamente in quelle quattro parole che ho messo a titolo di questo capitolo dell'Esodo: invocazione, richiesta, dono, legge. Cioè non ha niente di romantico, melenso, Dio ci dice il suo amore. Ma perché sono gli amori che non hanno niente di melenso, no? Ogni amore non è solo un'esperienza romantica, l'esperienza romantica è il contorno, no? L'incarto, il fiocco, no? In realtà, per esempio, ogni amore è invocazione, richiesta, dono e legge, no? Cioè si articola in una parola complessa che pone delle questioni, no? E che dunque muove proprio per questo, perché pone delle questioni. Fine delle premesse, leggo il testo che è abbastanza lunghetto ma ben noto nel suo contenuto e poi ci ragiono un po' su. Dice così: Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide. Dio pronunciò tutte queste parole e il popolo vide. Fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non abbiate timore, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché il suo timore sia sempre su di voi e non pecchiate. Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. Il Signore disse a Mosè: così dirai agli israeliti, voi stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo. Non farete dei d'argento e dei di oro accanto a me, non ne farete per voi. Questo è il testo che, ripeto, molto conosciuto nel suo contenuto, molto meno come testo materiale, così come si presenta, no? Perché appunto il contenuto ci è tramandato nelle varie forme più o meno catechistiche del decalogo, no? Ma in realtà il testo non rappresenta quel racconto. E questo non è solo un problema così più o meno esegetico, storico, che uno dice: ah, che peccato che non conosciamo il testo. È un problema perché la lettura di questo testo è totalmente schiacciata sulla sua conseguenza finale, sulla legge. Cioè sui quattro passaggi della parola rivolta, Dio pronunciò tutte queste parole, sono tutti schiacciati sull'ultimo passaggio che è la legge, non solo, ma a causa della storia, soprattutto negli ultimi due secoli, questa legge è interpretata in modo ancora più riduttivo, sono norme, che è ancora un po' meno che la legge, no? Le norme sono proprio la dicitura concreta, quasi manualistica, no? Fai questo, non far quello, no? Mentre la legge ha già un senso più ampio, no? Esiste una filosofia della legge, ma non una filosofia delle norme, no? Esiste uno spirito della legge, no? Cioè la legge ha comunque una sua anima, no? Invece noi in qualche modo lo usiamo normalmente, spesso ci viene insegnato così, quelle prime volte che ci si confessa da bambini, no? C'hai l'elenco e fai le crocette, no? Cielo, cielo, manca. E siccome di per sé sono tutte robe abbastanza poderose, mancano quasi tutte, cioè nel senso che adesso non ucciderai, ahimè si può fare purtroppo questa esperienza, ma di per sé non è una cosa che ti può succedere proprio tutti i giorni, due o tre volte al giorno, insomma, una roba che ha un suo peso, no? E quindi la lettura è riduttiva e statica, non so come dire, no? Invece se ragioniamo sul testo vediamo, certo leggendolo con gli occhiali che abbiamo noi oggi, non sto dicendo che la lettura esegetica esatta è quella che io adesso farò, lo leggiamo a partire da una questione che ci interessa, che è fuori dal testo, che non è lì, però leggendolo così vediamo che vengono fuori delle altre cose, si vedono delle altre cose, no? In questo parlare di Dio con il popolo e nella relazione, questa è una parola che interrompe smontata, no? Rispetto alla vocazione di Mosè, di Geremia, che è una vocazione, cioè che è un carattere solo della parola, la parola interrompe spostando la vita. E uno dice: vabbè, ma come succede sta roba qua? Non ci sono più visioni, non ci sono più sogni, no? talmente questa cosa è forte che per esempio nella sensibilità popolare ogni tanto ci abbiamo bisogno di dirci che appare qualcuno da qualche parte che dice delle cose, cioè abbiamo bisogno di avere una connotazione forte, no? Che invece di per sé non c'è, no? Nell'ordinario dell'esistenza. E qui si vede bene come questa cosa si scioglie in una possibilità che è la possibilità invece della vita di tutti i giorni. Però questo ci chiede di sgombrare un attimo la testa dalla lettura che ci abbiamo normale, cioè dalla sovrapposizione troppo forte tra questo testo e il decalogo nella sua forma normativa. Bisogna un po' far spazio, no? Allora, Dio pronunciò tutte queste parole. La dinamica di tutto il capitolo è tra Dio che parla e gli uomini che vedono, non ascoltano, vedono. E alla fine il Signore dice a Mosè, perché poi Dio si rassegna sempre alle nostre difficoltà, voi stessi avete visto che vi ho parlato nei cieli. Cioè, Dio inizia parlando e vorrebbe essere ascoltato, no? E poi si rassegna e dice, vabbè, già che non ascoltate, almeno vedete, cioè ammettete che avete visto. Guardate, questa cosa qua è notevole, perché è esattamente quello che stavo cercando di dire, no? La parola che interrompe la vediamo, ci va una grande fatica per riconoscerla come una parola. La parola che interrompe è una parola che accade, no? Accadono delle cose. Non so se riesco a spiegarmi, cioè è la vita che si muove, non dei concetti, delle teorie, delle spiegazioni. Una cosa che mi colpisce sempre molto, è una cosa che avevo letto scritta da Yankelevich, insomma, da un filosofo, che diceva che di per sé un cristiano si differenzia da un non cristiano perché di fronte a una cosa che succede nella sua esistenza in attesa o magari non perfettamente gradevole, un non cristiano si domanda perché, e un cristiano si dovrebbe chiedere cosa. Perché dice, è umano cercare di capire, è cristiano quindi di spiegare, di avere un concetto perché, no? E invece dice, è umano cercare di capire, è cristiano cercare di riconoscere. Allora io trovo che questo è già una bella cosa, no? Dio parla, il popolo vede, e infatti è un po' lì, no? Perché quello che vede, l'abbiamo sentito prima, tuoni, lampi, il suono del corno, il monte fumante, non è chiarissimo. E c'è bisogno di Mosè, poi ne parliamo. E alla fine Dio dice, ok, avete visto che vi ho parlato, datevi una smossa. Non so se riesco a... Si segue o è troppo... Ok. E che cosa dice? Allora, la prima frase è in qualche modo riassunto dal mio punto di vista della nostra prima lezione su Genesi. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Io sono io e ho cura di me e ho avuto anche cura di te. E prova a negare che sia vero. Ti ho fatto uscire dall'Egitto. Cioè io sono uno che gestisce la relazione avendo cura di me ma anche di te. Che non vive come un conflitto, che non si sente diminuito dall'aver cura di te. E dunque è interessante perché anche ho controllato anche nel testo precedente, la struttura della frase in italiano c'è i due punti, cioè questa prima cosa qua, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile, è veramente il titolo, no? Due punti, mo te spiego, cioè mo traduco passo per passo perché se no non mi segui, no? Ma di per sé basterebbe questa cosa qua, cioè e questa parola pronunciata dice la verità su una relazione e su una relazione sostanziale che è questo bisogno originario, no? E allora che cosa dice? Primo, non avrai altri dei di fronte a me. È paradossale, ma questo Dio potente se gli togliete il tono letterario e la nostra preconfessione in termini di norme, la prima cosa che fa è rivolgere un'invocazione: ama solo me, che è la grande prima parola di ogni amore, no? Io sono qui, amami, non metterci in mezzo un altro. Cioè, è proprio la struttura di una invocazione, no? È l'invito a un rapporto elettivo, a dire io sono qui per te, per favore, ti prego, tu sii qui per me. Quel libro di Lafon che ho più volte citato, che vi ho detto all'inizio, che con calma e saltando il capitolo centrale, ma il primo e il terzo capitolo potrebbero veramente essere una buona lettura, ha delle pagine bellissime su questa cosa qua, su questo aspetto di che cosa vuol dire l'invocazione, e mi piacerebbe avere, come dire, la sua capacità per dire, no? Per questo gli israeliti avevano chiarissimo in quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento che il grande peccato era l'idolatria, cioè che la cosa peggiore che uno poteva fare era smentire questa invocazione originaria, che è un'invocazione potentissima, ma è proprio una delle cose in cui Dio ci ha fatto sua immagine e somiglianza. Cioè, è la struttura fondamentale, ogni nostra parola è per dire ti prego, stai bene, sii felice, come io sono felice con te. Cioè, ti prego, fai per me quello che io faccio per te. Ti prego, facciamo funzionare questo desiderio. Non so se riesco a dirlo con sufficiente potenza, va bene. Se siete poco reattivi, la stanchezza prenatalizia, va bene. E questa cosa è addirittura specificata, c'è cioè un lungo brano, non ti farà idolo né immagine alcuno di quanto è lassù nel cielo, di quanto è sulla terra, né nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. E il desiderio è universale, non c'è niente, cioè l'invocazione è per sempre, per tutto, per tutti, cielo, terra, sottoterra, acque, non mi interessa, cioè, no? C'è un'invocazione assoluta, che poiché l'unico modo di aver cura di sé è essere felice in una relazione, chi mi sta davanti deve essere felice. Come sappiamo bene, questa roba qua è spesso una tragedia tra gli umani. Volere troppo bene a qualcuno significa mettergli sulle spalle il dovere di essere felice, che è un disastro pazzesco, distrugge qualsiasi psiche, no? Ma capite qual è la direzione, no? E c'è questo tema di universalità assoluta, cioè niente deve essere concorrente a questa roba qua. Ma non solo, c'è un'ulteriore spiegazione che è bellissima, poiché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. E si capisce benissimo a questo punto, con questa qualificazione, la potenza di un'invocazione. Cioè che questo non è un ordine, è un'invocazione, è una richiesta. Dio si fa richiedente e dice, perché sennò io sto male, perché io sono geloso. Se non è così io ci sto male. Non so se riesco a spiegarmi. Non c'è niente dell'ordine normativo in cui siamo abituati a leggere questa cosa, no? C'è proprio una parola di invocazione. Sono un Dio geloso che punisce fino alla terza o quarta generazione, ma dimostra la volontà fino a mille generazioni. Il bene e il male non sono paritetici. Se mi incavolo ti tengo il muso per 3, forse 4 giorni, ma se ti voglio bene ti voglio bene per 1000 anni. Non so se si vede la questione, no? E soprattutto se questo vi sgombra un po' la lettura troppo giuridica di questo testo, no? E il secondo passaggio, questo è il primo lungo passaggio iniziale, che è proprio lo spazio della richiesta. Io sono un Dio geloso, no? Tu sii fedele a me, sii fedele a questa parola scambiata, perché altrimenti io sto male, no? Che è l'unico motivo serio in una relazione, non ce n'è un altro, no? Cioè l'unico motivo serio è altrimenti io sto male. ed è un motivo dunque su di sé, non sull'altro. Non so se riesco a spiegarmi. Il secondo passaggio è: non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. E qui c'è la seconda declinazione di una parola, no? Dopo un'invocazione così potente, dopo un mettersi, come dire, a nudo, parlando di sé di fronte all'altro, come normale che sia, la parola diventa una richiesta sull'altro. Cioè, se io mi metto a nudo di fronte a te e ti dico: se tu non stai di fronte a me in un certo modo, io sto male, dunque ti chiedo, faccio una richiesta. E la richiesta che Dio fa, secondo questa struttura originaria della parola, come parola creatrice proprio, è di non pronunciare il suo nome in vano. In questa cornice in cui ci stiamo muovendo, credo che si comincia a vedere qualcosa, no? C'è una, in ogni situazione amorosa c'è una situazione molto particolare quando l'altro pronuncia il nostro nome, no? È qualche cosa di estremamente speciale, perché è esattamente come tutte le culture, bla bla bla, il nome, no? È il possesso, no? Dare il nome a Adamo, che dà il nome agli animali, su tutta questa roba che abbiamo studiato, i genitori che danno un nome ai figli, no? È un possesso per la vita, no? È un possesso. Il nome poi quello ti tieni, eh? Cioè quando te l'hanno dato, quello lì. Gesù risorto che dice a Maria di Maddalena, Maria, no? Le restituisce il suo nome. Allora è un grande tema questo del nome, no? E la richiesta che Dio fa è una sola: non pronunciare il mio nome in vano, che di per sé è stato tradotto come non bestemmiare, no? Che va bene, effettivamente c'è una sua logica, ma di per sé la questione è tutta un'altra, no? Cioè, non dire il mio nome, non accampare su di me un diritto se non sei compromesso con me. In vano vuol dire, cioè, se non te ne frega niente, sta zitto, fuori dai piedi. Se pronunci il mio nome, ti giochi dentro questa vicenda, no? Ci stai. E dunque la terza declinazione: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Anche qui ci ha ucciso, no? Non solo la lettura del sabato ebraico, la polemica di Gesù con i farisei, se l'asino cade nel pozzo di sabato, cioè il formalismo che è sempre in agguato, no? Ma ancor peggio col precetto domenicale dei cristiani, peggio mi sento, no? Nel senso che la lettura normativa strettissima, no? Di cui non si capisce più perché, tra l'altro, cosa succede se uno va a messa di lunedì, per esempio, no? Vai all'inferno se vai a messa di lunedì invece che di domenica, no? E con una serie di persone che avevano sto problema quando c'è stata la riforma liturgica, per cui la messa vespertina funzionava anche per il precetto domenicale, un po' di gente che diceva: ma come, se uno va a messa di sabato funziona anche per la domenica, no? Vale o non vale la messa? Cioè, allora, questa riduzione qua ci uccide, ma di per sé quello che succede è che Dio dice una cosa su di sé, invoca una cosa, bisogno di qualcosa, pone una richiesta, cioè se dici il mio nome stacci dentro, e dunque fa un regalo, ci regala l'unica cosa che non possiamo darci da soli, cioè il tempo. Ci regala una scansione di tempo, si dice: il tuo tempo non è tutto uguale. Ed è tra l'altro l'unica cosa che in una relazione è davvero importante: avere tempo. Se uno ha tempo da condividere con un altro, può anche litigare, perché dopo c'è il tempo di fare la pace. Certe volte può essere persino gustoso stuzzicare un po' l'altro, farlo innervosire, e per ritrovare un tempo nuovamente fecondo, no? Il problema è che può esserci una situazione in cui uno non ha più tempo, e non avere più tempo è un disastro, perché neanche le cose belle hanno più uno spazio possibile in una relazione se non c'è più un tempo condiviso, no? E il grande dono che ci viene fatto è il settimo giorno per riposarci, cioè c'è tempo per fare tutto, per creare ogni cosa, c'è tempo per fare il bene, il male, per essere allegri, tristi, faticare, ammalarsi, guarire, c'è tempo per ogni cosa, e in più c'è un cucchiaino per la teiera, cioè c'è un giorno in più in cui si può non fare niente. C'è una sovrabbondanza di tempo. In questa dinamica della parola c'è un tempo in più, che è un altro modo per dire che c'è una relazione che non solo non manca di tempo, ma non finirà mai, perché c'ha un tempo in più. E perché questo è possibile? Dice: in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanti in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Persino Dio ha avanzato del tempo. Gli è avanzato del tempo. Ha fatto tutto in sei giorni e si è regalato un settimo giorno. In questa prima parte, che tradizionalmente si dice i primi tre comandamenti che riguardano Dio, c'è questa articolazione, no? L'invocazione, la richiesta e il dono, no? E ad esempio questo sarebbe l'esercizio da fare, no? In ogni esperienza noi dovremmo chiederci qual è l'invocazione che in quell'esperienza emerge, qual è la richiesta che viene posta, qual è il dono che viene dato. Se la nostra domanda, secondo io anche Levis, non è perché, ma cosa, di fronte a ogni cosa che succede uno dovrebbe farci queste tre domande. Cosa vuol dire? Quale invocazione, quale richiesta, quale dono? Per ricostruire la parola che viene rivolta, no? E poi da lì, da questo, nasce una legge. La legge è una questione interessante. In quel piccolo libretto che consiglio a tutti, Introduzione all'Antico Testamento per chi non ne sa quasi niente, di Jean-Louis Scà, è un piccolo libro geniale, meraviglioso per chi vuole un po' approfondire le riflessioni bibliche. Scà dice che la legge è fondamentale in Israele, perché la legge fonda la libertà. E noi apparteniamo tutti a una cultura in cui la legge, una cultura un po' nordamericana, in cui la legge sarebbe il limite della mia libertà, no? Io nasco libero e di per sé poi ci sono le leggi. Poi questa cultura un po' americana l'abbiamo articolata con il barocco burocratico italiano, no? E questo è molto peggiorato, perché l'esperienza che facciamo è che le leggi sono la moltiplicazione delle burocrazie, quindi sono spessissimo la follia pura, no? Ma il problema è che la legge, nella sua logica fondamentale, è invece esattamente il contrario, il fondamento della libertà. Io non nasco libero, nasco vincolato dalle mie condizioni di nascita: ricco, povero, potente, impotente, nobile, con del potere, senza potere. Nessuno nasce libero. La legge ci fa liberi, perché dice che non c'è nessuno che può sottrarsi alla legge, e che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Abbiamo un po' perso questa idea, ovviamente, a causa di tante, come dire, esperienze deformate in proposito, ma di per sé è la legge che ci fa liberi, perché dice che c'è un'oggettività, che c'è qualcosa fuori di noi che dà una misura e che ci libera dalla costrizione dell'essere nati poveri o ricchi, colti, incolti, da una famiglia potente, da una famiglia che non è potente. La legge è fatta per salvaguardare i più deboli, no? perché giustizia sia fatta anche per loro. E in questo senso la parola di invocazione, richiesta e dono si fa legge perché come dire, costruisce la pista, salvaguarda il più debole nella relazione. E la legge è articolata secondo, semplicemente, come funziona la vita, sulle tre grandi dimensioni, no? Gli altri, le cose, noi stessi, no? Allora ci sono gli altri: onora tuo padre e tua madre, non uccidere e non commettere adulterio, che sarebbe l'altro generazionale, no? L'altro diacronico, eh? Onora il padre e la madre vuol dire abbi memoria e preparati a un futuro, no? Non pensare che tutto comincia oggi e finisce oggi, no? E che tu non devi niente a nessuno nel passato e nel futuro. Tra l'altro è molto interessante, onora tuo padre e tua madre non è prescritto dal comandamento di amarli, la Bibbia è molto sapiente, è prescritto di onorarli, che è diverso, ma soprattutto, come insegnano molti padri della Chiesa, molti lettori rabbinici di questi testi, nella Bibbia è sempre prescritto quello che non viene spontaneo, perché quello che viene spontaneo non è prescritto. E essendo prescritto onorare il padre e la madre, ci dice qualcosa, ci dice, come dire, molte questioni, no, su cui dovremmo riflettere un po' di più per uscire da alcune melensaggini familiari o familistiche di pessimo livello, no? Onorare il padre e la madre è una operazione di parola che richiede molta fatica, che richiede figli adulti, e rendere onore certe volte è più difficile che amare, perché poi gli affetti, tutti i santi aiutano, insomma, uno si conosce da troppo tempo per non avere almeno un po' di affetto, ma onorare e onorare la loro vita è qualcosa di un pochino più complicato, la vita di chi ci ha preceduto, e in qualche modo costruire il futuro nello stesso modo, avere vite onorabili per i nostri figli. Allora, la prima dimensione è quella diacronica, non ucciderai, la dimensione sincronica, non avere rapporti violenti con gli altri, no? Non basare tutto sulla violenza, no? Vivi relazioni non violente, proprio di uccisione, cioè abbi cura della vita dell'altro. Guardate che qua non ci sono mete molto alte, noi poi ci azzicogoliamo chiedendo noi stessi delle robe molto complicate. Qui c'è un livello minimo richiesto, ma questo livello minimo preso sul serio è già abbastanza serio, no? Non uccidere la vita degli altri, no? Abbi rispetto agli altri, il rispetto, l'onore della loro vita, che ti piace, che non ti piace, che è quella che è. E non commetterai adulterio, e cioè nei rapporti elettivi non usare l'altro. Anche qui una lettura esclusivamente sessuofobica è stata molto pesante, ci sono un sacco di elementi culturali, tutto quello che volete, ma noi oggi, come dire, possiamo cogliere fino in fondo, no? Che cosa c'è dietro questo, no? Si può essere adulteri in tanti modi, no? Ma l'altro, quando è eletto in un rapporto speciale, non è uno strumento. Poi c'è il rapporto alle cose, che è il più semplice in fondo: non ruberai, le cose non sono oggetto di rapina, le cose servono, ne abbiamo bisogno, le traffichiamo, le scambiamo, ma non sono oggetto di rapina. E poi c'è il rapporto con sé, che è non pronunciare falsa testimonianza e non desiderare la casa, la moglie, lo schiavo, la schiava, il bue, l'asino, alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Il rapporto con sé si gioca su due direttive che sono quelle più toste: la verità e il desiderio. E cioè, sincero e desidera il tuo e non quello degli altri. Tu occupati del tuo desiderio e lascia in pace il desiderio degli altri, che desiderano cosa vogliono. Già questa cosa forse piglia un altro colore, non so, spero, a me sì, ma piglia proprio un altro tono, no? C'è questa dinamica, Dio che invoca per sé, che pone una richiesta, che fa un dono e che dunque stabilisce una legge, cioè ci dà una possibilità di essere liberi. E quello che succede è che il popolo vede tuoni, lampi, corno e monte che fuma, cioè vede lo sconvolgimento, il casino, la natura che ribolle, non so come dire, come se tutte le cose fossero interrotte da questa parola. Succede qualcosa. E il problema è questo: vedere i tuoni, i lampi, il suono del corno e il monte fumante, cioè vedere le cose che succedono. Vedere che succede qualcosa nelle nostre vite, questa è la vera difficoltà. Ma di fronte a quello che il popolo vide, ci viene ribadito, e fu preso da tremore e si tenne lontano. Reazione sana di mente: che sta succedendo? Facciamo un passo indietro, no? E dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Noi saremmo sempre tentati di dire: ma perché Dio non parla chiaro? Se parlasse chiaro almeno uno capirebbe, basta così, no? E no, perché se parla chiaro moriamo. Perché quando Dio parla chiaro, no? Perché serve una mediazione, no? E questa mediazione è, lo dico in termini moderni, con un salto mortale triplo rispetto al testo biblico, ma va bene, questa mediazione è la cultura, no? Non è Aronne, il fratello di Mosè, quello che Mosè, che era balbuziente, mandava sempre avanti e che, guarda caso, è il capostipite dei sacerdoti. Non sono i preti la mediazione, è Mosè, che è quello che semplicemente fa traffica, si prende della responsabilità, fa casino, ha una cultura un po' egiziana, un po' ebraica, e la cultura, no? Sono le cose che accadono nella storia, la vita com'è, no? E il prendersi una responsabilità d'adulto, vede l'egiziano che tormenta un ebreo, lo uccide, no? E poi tutto bello, fiero, dice: ah bene, vi ho ucciso questo che vi tormentava. E i suoi fratelli ebrei gli dicono: chi ti ha costituito capo tra di noi? Cosa fai? Adesso se la piglieranno con noi, hai capito un tubo? E lui dice: oh, non ho capito niente. E va nel deserto, sta depresso, no? Mette al mondo un figlio e lo chiama Gersom, straniero, no? Cioè, per dire, è uno che vive, che vive prendendosi delle responsabilità, esprimendo una soggettività, facendo degli errori. Non è uno legato dalla legge, tantomeno da un ruolo di mediazione sacrale, religioso, sacerdotale, no? È uno che vive e che poi affronta i problemi uno dopo l'altro, no? Caccia i serpenti velenosi, va da Dio e gli dice: ma guarda, questi qua stanno morendo di fame nel deserto, serve qualcosa da mangiare, fa sgorgare l'acqua dalla roccia, con gli egiziani fa il mago egiziano, trasforma il bastone in un serpente, col popolo fa un po' il profeta, cioè che fa le cose che deve fare, che piglia in carico la sua esistenza, che è un soggetto che non si aspetta da altri le risposte. Che si assume la responsabilità di essere quello che è, fin dove capisce, facendo quello che deve fare. Questa è la grande mediazione, pigliarsi la propria responsabilità e fare quello che si deve fare. Sant'Ignazio, molto più con un linguaggio molto più moderno, per noi più comprensibile, dirà: nei tempi di desolazione non bisogna pigliare nessuna decisione, bisogna tenere il proprio posto, fare quello che uno ha da fare, perché la vita ti mostrerà cosa devi fare, no? Allora, scherzando, io dico spesso: se Dio non si spiega è un problema suo, dato che lui fa Dio, quindi ha molte possibilità di spiegarsi, o si spiega, se no io faccio quello che io capisco, e poi se lui non è d'accordo si esprimerà, no? E vi assicuro che succede, cioè funziona così, si esprime se non è d'accordo, in genere in modi anche abbastanza potenti, ma esattamente questa è la logica di Mosè. Mosè guida il popolo fin dove la testa lo guida, va avanti. Quando sta facendo qualche cavolata, Dio interviene e gli dice: fermo lì, vieni sul monte, te spiego. Gli dà 2 o 3 spiegazioni e lui scende e rimette un attimo in ordine le cose. Non so se riesco a spiegare. Allora, di per sé c'è questa grande mediazione, che per secoli abbiamo pensato che era la mediazione clericale, no? Che il parroco ci avrebbe detto cosa dovevamo fare, no? E che in qualche modo oggi scopriamo molto di più, molto più in modo consono per noi oggi, la nostra grande mediazione è la vita com'è, ma soprattutto è una vita abitata con una grande soggettività, cioè una vita di cui riconosciamo la dignità, il peso eterno, non ne abbiamo un'altra. La mia vita può essere pochissima cosa per il mondo, pochissima cosa davanti a Dio, ma dato che io c'ho solo questa, per me è assolutamente il luogo più importante e dignitoso che esista al mondo. Ed è qui che io gioco quello che sono. E Mosè disse al popolo: non abbiate timore. Bisognerebbe copiare dalla Bibbia, cominciando da Genesi 1:1 fino a Apocalisse 21, tutte le volte che compare questa espressione: non abbiate paura, non abbiate timore, perché il nostro grande nemico è la paura, che anticipando ciò che non c'è ancora ci fa perdere la mediazione, perché se ci distraiamo dalla nostra vita com'è e ci concentriamo su quello che ancora non è e ne abbiamo paura, ci perdiamo la parola che viene detta nella vita. Il popolo si tenne dunque lontano mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. La nube oscura, la nube luminosa, la Bibbia gioca su questi ossimori, no? Su la notte luminosa, il suono di silenzio, no? Questa nube oscura in cui Dio è una nube per vedere. Voi stessi avete visto, è una strana nebbia, cioè come dire, niente di autoevidente nell'umano, niente che lo vedi così, è così, funziona così, punto. Nell'umano il potere della interpretazione, se volete lo dico meglio, la necessità di essere dei soggetti è fondamentale. C'è sempre bisogno che ci sia uno che guarda e che dica: in questa nube c'è questo. La vita non si fa senza di noi, senza il nostro dire io. E la cosa molto carina è che il testo si conclude con come si era aperto, con l'invocazione da parte di Dio: non farete dei d'argento e dei di oro accanto a me, non ne farete per voi. Dio ha parlato e conclude chiedendo per sé, cioè ancora una volta dicendo il suo, virgolette, bisogno, chiuse virgolette. Mi sembrava che questo testo ci aiutasse a vedere un po' come si articola, come si spezzetta la parola, no? In questa settimana fino a Natale avremo occasione, credo, di riflettere su questo tema della parola, no? Perché torna nei testi, nelle liturgie, nei canti, e forse questa lettura appunto non adattissima al Natale, ma ci rompe un po' una logica troppo natalizia, nel senso deleterio del termine, no? E la parola che in Cristo ci viene rivolta da Dio nella nascita è una parola complessa, no? Che fa nascere una legge, no? Legge di libertà, ma una legge, no? Cioè che ci richiede che noi di fronte a Lui ci facciamo come Mosè, cioè abitiamo la nostra vita, no? E che vediamo per poter ascoltare. E qui mi fermo. Buon Natale, eh? Detto così alla fine.